Grazie. Buonasera a tutti. Vorrei pregare il segretario comunale di fare l'appello. Grazie, grazie dottor Guazzi. Sì.
Abbiamo Cremonesi, vediamo Cremonesi, arriva, vediamo Cantaluppi,
presente
Cantaluppi, buona Nasti, Locatelli, buona
presente
Locatelli, Naffi, Naffi, Bonelli, Bonelli, Pizzi,
presente
Pizzi. Grazie,
Ferrari. Presente.
Grazie, Menin. Ferrari. Mondello, Menin. Perfetto. Mondello.
Tutti presenti.
Grazie.
Sindaco
tutti
può
presenti.
Procedere.
Grazie. Sindaco può procedere.
Grazie. Grazie. Volevo intervenire sul primo punto all'ordine del giorno. Per riprendere intanto una consuetudine, e che è quella di commemorare, anche se brevemente, ma di rivolgere il nostro pensiero e la nostra gratitudine a coloro che non sono più tra di noi, sono deceduti, e che però hanno avuto un ruolo nell'attività amministrativa in questa nostra comunità locale. Sono stati due i lutti che negli ultimi mesi noi abbiamo registrato, di persone che sono state impegnate a vario titolo in consiglio o in giunta negli anni o nei decenni scorsi. Il primo a lasciarci è stato Maurizio Dovera. Maurizio Dovera, seppure è stato protagonista di una breve presenza in questo Consiglio Comunale, è stato però sicuramente un protagonista nella comunità. Insieme alle sue caratteristiche personali di uomo impegnato professionalmente, è stato anche una persona che non ha risparmiato il proprio tempo e il proprio impegno nel sociale, in particolare nella comunità parrocchiare oltre che nella civica amministrazione per quel breve periodo di tempo. È stato celebrato anche sui giornali, sulla stampa locale, da alcune persone e credo che una cosa che di lui si ricorda in modo più distintivo è stato anche il suo tratto. Qualcuno l'ha definito il suo sorriso. Un tratto distintivo molto personale che però era diventato anche il suo modo di realizzarsi nella comunicazione all'interno della nostra comunità. Una figura brillante, simpatica, in grado di essere molto affabile. Questo tratto di affabilità lo aveva imposto anche all'attenzione della comunità locale, soprattutto nelle attività parrocchiali in anni anche datati e retrodatati rispetto alle sue ultime esperienze, in particolare all'oratorio, nelle riviste, con la partecipazione a qualsiasi momento di ricreazione ci si rivolgeva a lui perché avrebbe dato sicuramente una nota di simpatia al contesto nel quale era chiamato ad agire. Una rappresentazione di sé fatta di simpatia, era estroverso in quei frangenti. Eravamo di idee politiche molto distanti, le simpatie le sue, di militanza le mie. Eppure non ci siamo mai negati momenti di confidenza su ciò che accadeva attorno a noi a livello nazionale, ma anche a livello locale. Forse siamo stati così vicini e confidenti da non avere mai riferito le nostre confidenze a nessuno. Maurizio Dovera era un uomo autentico, una persona vera, leale, diretto. Alle volte amava descrivere le circostanze o le persone anche con un'idea di folklore. E però dietro questo c'era un grande rispetto per la persona. Non l'ho mai sentito essere offensivo nei confronti di nessuno. Il tratto di cordialità si coniugava con la serietà e il rispetto. Mi dispiace, lo dico sinceramente, che non abbia avuto l'opportunità nello scorso mandato di connotare la sua esperienza amministrativa, perché sicuramente avrebbe dato a questa comunità la gerarchia delle sue esperienze, la sua intelligenza, la sua vivacità, la sua capacità di relazione, sicuramente avrebbero impreziosito il lavoro di questo Consiglio Comunale nello scorso mandato. Era un uomo capace anche di avere la battuta giusta al momento giusto, capace di stemperare una tensione e di rendere leggero ciò che magari era complicato, complicato perché nelle relazioni interpersonali alle volte lo scontro prevaleva sulla necessità del confronto. Credo che sia rimasto deluso soprattutto da questo tipo di approccio che lui ha avuto nell'esperienza amministrativa. E mi dispiace molto che Maurizio ci abbia lasciato. Intanto perché eravamo gemelli, entrambi nati il 14-2 del 1951. Scherzavamo spesso su questa cosa quando ci facevamo gli auguri. Io lo ricordo come una persona della quale noi dobbiamo serbare ricordo. Ognuno di noi può avere tanti motivi per ricordare una persona che se n'è andata. Io credo che Lodivecchio ne debba avere uno tutto suo, di aver intercettato la sua vita di persona, per come si è comportato in famiglia, per la gerarchia dei suoi affetti, delle sue amicizie, dei suoi affetti più intimi, la carica che riusciva a dare anche nei momenti complicati al contesto nel quale si trovava a vivere. Ma per noi, amministratori locali, dobbiamo ringraziarlo. Dobbiamo ringraziarlo perché la sua presenza, la sua schiettezza, mai arrogante, è uno scopo, è una modalità che ci ha aiutato a crescere anche come comunità. E noi, credo, gli dobbiamo riconoscenza per questo. Grazie a Maurizio Dovera, che pur essendo transitato così poco nella dimensione di questo Consiglio Comunale, è riuscito però a dare tanto alla comunità. E quindi alla sua famiglia e alle persone che gli sono state molto vicine e che l'hanno anche confortato, va anche il cordoglio di tutta l'amministrazione comunale e ringraziamento di aver intercettato la sua esistenza con la nostra esperienza amministrativa. Ci ha lasciato anche nei giorni scorsi, nelle settimane scorse oramai, un altro protagonista della vita locale, molto più retrodatata la sua esperienza, risale alla seconda metà degli anni 70. Ci ha lasciato Angelo Zeni, è stata un'importante figura per la vita amministrativa. Io ho avuto modo di segnalarlo, di parlarne già anche, ma ricordo volentieri gli anni che ho condiviso con Angelo Zeni perché credo di dovergli molto, anche personalmente. Tutta la comunità di Lodivecchio gli deve tanto. Nella seconda metà degli anni 70, dal 75 all'80, è stato assessore allo sport. Lodivecchio in quegli anni non godeva di un'invidiabile struttura sportiva. Aveva squadre performanti, ma non aveva un contesto di attrezzature adeguato a quanto veniva in modo esigente preteso dalla nostra comunità e dagli stessi atleti. Angelo fu con me assessore allo sport. Quella fu una grande stagione per l'impiantistica sportiva di Lodivecchio. Grazie al suo impegno e al suo lavoro, lui amava tanto lo sport, gli ha dedicato la vita. È stato fondamentale nella realizzazione dello stadio, oggi dedicato a Giacomo Matteotti, in Viale Europa. A quel progetto aveva dato anima e cuore, portando a Lodivecchio un impianto all'avanguardia che in quegli anni ci invidiarono tutti. Per le caratteristiche della struttura, per la presenza di una pista d'atletica nella quale riuscì a far esordire poi negli anni 90, quelli che ancora oggi si ricordano, per chi ha memoria, i giochi della gioventù su scala provinciale più importanti che siano mai stati celebrati nella nostra provincia. Un campo con un drenaggio di un'efficienza che era tra le eccellenze del territorio. Fu una persona molto apprezzata dal mondo dell'associazionismo sportivo perché mite, però aveva un'empatia. Era umile, ma era instancabile e dinamico. Dedicò molte energie anche alla palestra della scuola, che quando lui fu assessore venne realizzato. Quel mini orgoglio di palazzetto che in quegli anni così veniva qualificato. Certo, oggi è una palestra, una grande palestra, ma allora venne utilizzato molto anche da società sportive che venivano qui da Lodi e dai comuni vicini. Io gli debbo stima, riconoscenza e un affetto sincero. Angelo nella sua vita era uno sportivo, oltre che essere un professionista, lavorava in Mondadori ed era stimato. Ricordo anche che sfiorò il professionismo, rifiutò lui l'ingaggio di una prestigiosa squadra di calcio svizzera, che allora faceva la Serie B. Decise che non era la sua vita quella del professionista. Fece anche un provino all'Inter, però venne considerato troppo vecchio. Lui aveva un'intelligenza tattica, un grande dinamismo, un'intelligenza anche molto tattica. Giocava a metà campo, era molto apprezzato. Lo ricordiamo anche quando volle fare solo 5 anni. Perché disse: in 5 anni ho cercato di dare il meglio di me, non sarebbero replicabili quegli anni di amministratore pubblico per me e quindi preferisco andarmene. E poi nell'84 fondò la Proloco a Lodivecchio, ha creato il Palio di Lodivecchio, animò, tentò di animare la comunità ancora dedicandosi in prima persona. Molte altre sono le iniziative, ma io credo che oggi Lodivecchio gli debba molto. È stato un protagonista sulla scena locale. Ricordarlo per me è un dovere, ma credo che sia un dovere dell'intera comunità. Io lo ricordo con grande affetto e credo che molti, per quanto lui fosse umile e schivo, abbiano capito in lui la robustezza di pensiero, la dedizione e la generosità con la quale si è impegnato a favore della comunità locale, alla moglie, ai figli, il nostro cordoglio. E se me lo consentite questa sera, a lui, a Angelo e a Maurizio, anche un minuto di silenzio che il Consiglio Comunale gli può dedicare. Grazie. Grazie, signori consiglieri. Per proseguire sulle comunicazioni del sindaco, naturalmente, se lo riterranno, poi i consiglieri possono intervenire su questa seconda comunicazione. Era uscita nella conferenza dei capigruppo l'esigenza di comunicare un primo consuntivo delle attività svolte nell'area sociale al momento dell'entrata in emergenza generata dal Covid-19. Questa comunicazione quindi credo che possa essere svolta, e siccome una delle persone che si sono dedicate con maggiore energia, passione, intelligenza è stato l'assessore Fabiano, chiedo a lui di fare una comunicazione sulla quale, ripeto, se si vogliono poi innestare anche qualche elemento di confronto, penso che l'occasione sia anche da non perdere. Grazie.
Grazie, grazie sindaco, grazie a tutti i consiglieri. Come giustamente accennava il sindaco, è doveroso per me riferire in questa sede cosa è stato fatto in questi mesi dal settore dei servizi sociali. Voglio ricordare che nel giro di pochi giorni la quasi totalità dei nostri servizi educativi si è completamente bloccata, dal SED al CSE, al centro prelievi, il centro diurno anziani, il trasporto delle persone più anziane presso le strutture ospedaliere. Tutta la rete di sostegno sociale è entrata in autotutela. Con la nostra amministrazione abbiamo attivato immediatamente varie iniziative per fronteggiare questa emergenza attraverso due canali dedicati che hanno operato in stretta sinergia tra loro: il centro operativo comunale e naturalmente i servizi sociali. Adesso cerco di elencare l'operato dei servizi sociali. Allora, il servizio sociale è stato riorganizzato al fine di fornire risposte efficaci e tempestive alla popolazione, implementando l'organico e adeguando la metodologia specifica del servizio alla necessità di ridurre gli spostamenti dei cittadini. I servizi garantiti sino ad oggi sono stati i seguenti: il segretariato sociale telefonico quotidiano, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la nostra assistente sociale rispondeva alle telefonate degli utenti. Più di 350 telefonate sono state processate in questi mesi. Grazie a questo è stato possibile prendere in carico immediatamente situazioni di fragilità anche in giorni festivi non note al servizio, ma indebolite naturalmente dallo scenario in cui si trovavano. Attraverso anche una proficua collaborazione, vorrei ringraziare in questo momento i medici di medicina generale che ci hanno supportato in tutti questi mesi. Poi c'è stata l'erogazione dei pasti caldi al domicilio gratuiti al fine di tutelare le fasce della popolazione maggiormente esposte. Sono stati consegnati 1653 pasti. Grazie alla collaborazione con Caritas e il centro di raccolta alimentare di Lodi abbiamo consegnato 687 pacchi alimentari a 183 nostri concittadini, ai quali vanno aggiunti poi i 150 già seguiti dalla Caritas di Lodi Vecchio. Per darvi un'idea, sono stati acquistati 6.218 chili di derrate alimentari in questo periodo. Inoltre l'erogazione di contributi economici, dopo la valutazione dell'assistente sociale naturalmente, con la finalità di acquisto di generi di prima necessità non presenti nei pacchi. Il totale dei contributi ammonta a 11.600 euro. L'attivazione del progetto Nessuno è Solo, a favore di 9 nostri cittadini, al fine di fornire un supporto psicologico telefonico per i soggetti più fragili. L'altro canale invece, il centro operativo comunale, è stato reperibile ogni giorno della settimana telefonicamente e ha fornito i seguenti servizi: la consegna della spesa a domicilio per un totale di 91 spese, la consegna dei farmaci a domicilio per un totale di 178 consegne e la consegna anche delle mascherine a tutta la popolazione, mascherine fornite da Regione Lombardia e anche 1000 dal BCC, dal Banco di Credito Cooperativo. Ricordo anche l'iniziativa della raccolta e della distribuzione dei libri di testo nelle scuole elementari, qui i volontari sono stati impegnati per un'intera giornata e in questi giorni stiamo anche lavorando insieme però al servizio civile all'istituzione di uno sportello lavoro che sarà operativo nelle prossime settimane. Vorrei concludere informando il Consiglio che ancora una volta il volontariato nella nostra città si è dimostrato fondamentale per fronteggiare questa emergenza. In questi 3 mesi sono state valorizzate, abbiamo calcolato proprio nei giorni scorsi, circa 2600 ore di volontariato in tutti i vari servizi. È proprio ai volontari che stendiamo il nostro grazie più sincero. Grazie.
Grazie. Ci sono richieste di intervento, di approfondimento da parte dei colleghi? Ah, Massimiliano, prego. Buona, consigliere Buona.
Grazie. Grazie. A nome del gruppo Vivere Lodivecchio esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie e da chi ha conosciuto e collaborato con Angelo Zeni e Maurizio Dovera per il loro impegno a favore della nostra comunità. Riprendendo ora le considerazioni esposte dall'assessore Fabiano, colgo l'occasione per rivolgere queste brevi parole di ringraziamento e stima a tutti i volontari della Protezione Civile, dell'Associazione Fratelli SEA e dalla Caritas Parrocchiale, che in un momento di emergenza che ha colpito anche l'azione e le attività delle altre associazioni di volontariato presenti in città, si sono rese subito disponibili a collaborare con l'amministrazione comunale e con straordinaria sinergia hanno contribuito con efficacia e linee di intervento collaudate per aiutare chi è più fragile e chi ha avuto più bisogno. Non tutte le realtà locali hanno potuto godere di questo inestimabile patrimonio. I nostri volontari, non appena c'è stata la necessità, si sono messi a disposizione del coordinamento comunale sull'emergenza, privandosi del proprio tempo e non solo. Il volontariato ha sempre rappresentato, soprattutto nella nostra città, una fonte inarrestabile di aiuto, sostegno e di incoraggiamento per tante persone. Se dove c'è sofferenza c'è un aiuto, se dove c'è richiesta c'è un volontario, gesti concreti, è perché ci sono persone che si privano del loro tempo per darlo agli altri senza ricompensa. Si tratta di persone con un cuore enorme, che si mettono a disposizione per il prossimo con la convinzione che il volontario rappresenti per loro uno dei sensi della loro vita. Però non ci può essere coscienza senza conoscenza, non basta volersi sentirsi utile per essere utili. Ed è per questo che i nostri volontari sono stati formati con appositi corsi e continui aggiornamenti. Sanno quello che fanno e sanno come farlo. A loro ancora grazie, unitamente a chi nella nostra comunità, insieme ai medici di base, alla polizia locale, alle forze dell'ordine, alla struttura comunale che seppur in condizioni operative limitate ha svolto la propria funzione, unitamente a chi con il proprio lavoro ha saputo mantenere attivi, seppur in modalità ridotta, i servizi essenziali per tutti. Per chiudere, un ringraziamento a tutti i cittadini, ai genitori ed in particolare ai bambini, che in un clima in cui abbiamo dovuto subire delle forti limitazioni, con comportamenti esemplari e grande senso di responsabilità, hanno temperato a quanto ci è stato chiesto di osservare e che ancora oggi ci viene chiesto, per scongiurare un ritorno al passato ed evitare ulteriori rischi sanitari ed ulteriori chiusure. Grazie.
Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, si è prenotato il consigliere Menin. Prego.
Buonasera, allora io volevo esporre una problematica che potrebbe avvenire per una situazione neurologica per le fasce più deboli post-Covid-19.
Scusi solo un secondo, consigliere. Abbiamo raccolto la sua prenotazione. Al termine con l'intervento del consigliere Menin. Ah no, Bona ha concluso l'intervento ed è stata data la parola al consigliere Menin che ha appena iniziato il suo intervento. Non si sente il consigliere Menin?
È disattivata, scusa.
L'audio è disattivato.
Menin ha l'audio attivato? Adesso controlliamo sì. Che sì. Eccolo. Provo a parlare Menin? Prego.
Ok, mi sentite?
Disattivato.
Sì, perfetto. Okay. Allora io vorrei prendere l'occasione per esporre una problematica riguardante la situazione neurologica per le fasce più deboli post-Covid-19. Ovvero sarebbe utile prevedere e prevenire le future situazioni che nei prossimi mesi potrebbero insorgere. Ho già posto questo quesito durante l'incontro avvenuto con alcuni di voi, ovvero ci sono molte realtà anche vicino a noi che si stanno già muovendo e organizzando, e io vorrei che tutto il Consiglio Comunale prendesse in considerazione questa situazione, definire una start-up per essere pronti per aiutare. Per aiutare i bambini e gli anziani che in questi mesi.
Si è fermato l'audio.
Che in questi mesi.
Adesso si è fermato il feedback. Non so perché. Temo che dipenda dalla sua connessione. Sentivo, adesso non sento più.
Ah, ci
sento. È vero? Chi lei sente?
Adesso lei la pizza è attiva, buona attiva.
Buona, schiaccia, chiuditi.
Osvaldo anche, perché vai bene.
Diavolo, connessione persa. No, questa volta è colpa.
Tu ci senti?
Diavolo. Ecco, adesso è tornata. Eccola, eccoci.
Rassicuri la consigliere Pizzi.
Pizzi, mi sente? Sì,
sì,
l'ho
sì.
Interrotto. Sì, sì, lo, esatto, si è fermati lì perché l'ho interrotto perché non si sentiva. Riprende da lì.
Allora, ricomincio da capo parlando più lentamente così.
Meglio, così si sente meglio, grazie.
Ok. Allora, io volevo porre all'attenzione del Consiglio Comunale la problematica di una situazione neurologica nelle fasce più deboli post Covid-19. Penso che sia utile prevedere e prevenire le future situazioni che nei prossimi mesi potrebbero insorgere. Ho già posto questo quesito durante l'incontro avvenuto qualche settimana fa con alcuni di noi in una chat. Molte realtà anche vicino a noi si stanno già organizzando. Quindi c'è stato l'incontro per l'inclusione, l'aggiornamento delle liste dei bambini all'asilo nido. Ok? In quella seduta avevo già posto questo problema, che era una problematica che già si stava riscontrando. Quindi direi e propongo di prendere visione e di definire una start-up per essere pronti per aiutare bambini e anziani per la problematica che possono aver subito durante il periodo del lockdown.
Grazie. Grazie. Aveva chiesto di intervenire anche la consigliere Pizzi? Ma è staccata qui.
Sì, consigliera, abbiamo interpellato lei. Non avevamo capito se voleva intervenire. No, colpa mia, non ho attivato il microfono, scusate. Consigliera, mi sente? Perfetto. Il sindaco chiedeva se aveva chiesto di intervenire, non avevamo capito. Voleva intervenire? No, pardon, come
no. Okay. Va bene, possiamo procedere, grazie. l'assessore ai servizi sociali vuole raccogliere?
Sicuramente parleremo nei prossimi giorni, magari coinvolgendo anche te, il consigliere Menin, per studiare qualche progetto da poter attivare.
Simone, hai il microfono attivo tu?
No, sono in riconnessione, ho perso un attimo la rete.
Un secondo, consigliere, stava preso la parola l'assessore Fabiano, ma è in riconnessione.
Sì, forse adesso mi sente. No.
Direi che sulla connessione possiamo cercare di fare.
Io dovrei esserci perché adesso vedo, non so se sì, mi sentite.
No, ancora no, ma se a questione di qualche secondo arrivo.
Provo a scollegarmi magari.
Beh, però scusa, siccome qui Deviso ci siamo, tu rassicura, io trasferisco alla consigliere Pizzi il senso della risposta che ha dato al consigliere Menin, forza.
Sì, confermo che prendiamo atto di questa comunicazione e nei prossimi giorni ci sentiamo, ecco, anche insieme al servizio sociale.
Grazie.
Provo a scollegarmi a...
consigliera, riporto io perché non riusciamo a liberare il microfono. Comunque l'assessore Fabiano ha confermato al consigliere Menin che la cosa sarà presa in carico e sarà oggetto di ulteriori comunicazioni e contatti per cercare di individuare come procedere sul punto. Vediamo se varie connessioni ritornano.
Va bene, grazie anche. Possiamo continuare, grazie, possiamo procedere. Punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione, modifica statuto e convenzione ex azienda speciale consortile dell'Utrigiano per i servizi alla persona. In cartelletta sono stati ovviamente depositati tutti i documenti e quindi un'idea puntuale di quali sono le modifiche che saranno apportate allo statuto me le risparmierei se siete d'accordo. Quello che invece vale la pena di rappresentare anche in questa assemblea è il fatto che il quindicesimo anno di attività che ha contraddistinto appunto l'esperienza del consorzio per i servizi alla persona ha portato ad essere sottoposto ad una serie di verifiche, sia su quanto erano vicini i risultati rispetto alle premesse, su quanto lavoro sia stato utile, su quante e come siano state esercitate le deleghe che il sistema degli enti locali ha conferito al consorzio stesso. E nel corso del 2019 queste verifiche hanno portato anche ad iniziative di carattere politico di disimpegno dalla adesione al consorzio stesso. Sono stati 5 i comuni che hanno deciso di recedere nel 2019. Questi sono stati gli ultimi che si sono aggiunti ad altri recessi che erano stati effettuati negli anni precedenti. E quindi questa situazione ha dovuto indurre gli amministratori a fare una valutazione anche su quali linee, su quali ambiti, su quali territori fosse necessario intervenire per una riorganizzazione di carattere aziendale. Certo, i risultati, per quel che ci riguarda, per noi sono stati anche molto importanti e lusinghieri. Pensate che questi recessi hanno visto un capofila, quello del comune di Lodi, che aveva un conferimento economico molto importante, perché era stimabile ed è stimabile in circa 4 milioni di euro. Il conferimento dell'area di servizi ammontava a questo tipo di impegno economico. Nonostante questo, devo dire che i comuni soci nel corso del eventi risultano ancora essere 44, ce n'è anche uno del Pavese, un'area nella quale il Consorzio intende anche estendere la propria sovranità di intervento. Il numero degli abitanti serviti nell'Odigiano sono circa 106.000 e quindi una presenza importante, con una perdita sì di abitanti serviti, ma comunque ancora con una capacità di incidere e di una presenza che può essere anche qualificante. Il risultato di questi, come dire, migrazioni ci ha reso il comune più grande che aderisce al consorzio. E questa è una responsabilità perché dobbiamo essere molto lucidi, ma anche perché dobbiamo esercitare il nostro diritto di sorveglianza e di confronto in modo assiduo, perché la socialità che noi conferiamo, il profilo, quella parte di nostro profilo sociale che conferiamo all'attività del consorzio per i servizi alla persona è molto molto importante. E quindi la qualità dei servizi offerti è anche parte poi di quanto noi registreremo in termini di soddisfazione del servizio prestato. I soci sono andati in preassemblea sostanzialmente recentemente e hanno deciso anche linee per poter ampliare l'oggetto sociale e quindi non riferirsi soltanto all'area sociale, cosa che vedete anche puntualmente ripresa nello statuto. Il resto delle modifiche sono, come dire, frutto più che altro di sistemazioni di carattere ordinamentale. Quella che mi sembra più significativa è quella relativa appunto alla possibilità di non limitarsi ad esclusivo conferimento delle tematiche all'area sociale, l'attività e l'iniziativa del consorzio stesso. A questo proposito vale la pena di ricordare una cosa. L'adesione al consorzio per moltissimi comuni, soprattutto quelli delle nostre caratteristiche lodigiane e anche del Pavese per certi aspetti, che sono piccoli o piccolissimi comuni, consente a queste realtà comunali di poter fruire di servizi che viceversa direttamente non potrebbero essere erogati. Perché il tema dell'unità che fornisce servizio per molti rappresenta un costo inaccessibile e magari non è neanche necessario il 100% del tempo impiegato per essere, come dire, esaustivi comunque nella fornitura di servizio. Per cui microprestazioni che vengono diffuse dal centro del consorzio al sistema territoriale consentono di avere un profilo anche alle piccole realtà performante su alcuni interventi di carattere sociale. Mi pare che questo tratto sia prezioso e che vada salvaguardato, perché se no, se si assume qualcuno che è specialista in un unico settore e magari non è necessario quello specialismo, fatto 100 il suo tempo di impiego, si è costretti a rinunciare a molto altro. Invece la possibilità di fruire, come dire, di prestazioni diffuse da un ente erogatore è una cosa molto preziosa. Scusatemi, ho voluto solo fare questa premessa di contesto per dare un senso anche alle cose che formalmente sono invece in modo non eccepibile contenute nella cartella. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Menin ha chiesto la parola.
Allora, io volevo chiedere un paio di precisazioni. Nella modifica dello statuto, nel secondo trafiletto c'è scritto che nonché della necessità di rispondere a sopravvenute esigenze manifestate dai comuni soci di gestione e sviluppo di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico Simone. E psichico dei cittadini. Volevo sapere nel dettaglio quali sono queste sopravvenute esigenze manifestate dagli altri comuni. Poi vuoi che ne faccio una alla volta? O?
Sì, rispondo a questa. Anche se...
No, ma è meglio enuclearle tutte. Sì.
Poi l'altra cosa era nell'articolo 7, quote di partecipazione al fondo di dotazione, c'è scritto che ciascuno degli enti soci partecipa all'azienda con quote rapportate ai conferimenti al fondo di dotazione calcolate in ragione della popolazione residente. Quindi nel nostro ambito di Lodivecchio è possibile sapere a quanto ammontano questi fondi? Vado. Poi, come mai alcuni comuni, tra virgolette, importanti hanno deciso di uscire dal consorzio? È stato preso in considerazione da questa amministrazione la nuova proposta, quindi capire come mai gli altri sono usciti e vedere magari il capitolato che davano le altre alternative? E detto questo, cosa vi ha fatto propendere nel restare all'interno di questo consorzio? Come cittadini di Lodivecchio, cosa possiamo aspettarci in più o in meno dal mantenimento dell'attuale situazione? E dal momento che Lodi, che ha un ruolo molto importante, è uscita, siamo certi di non avere nei prossimi anni ripercussioni negative? E concludo dicendo che avremmo preferito essere coinvolti in questa scelta, dato che riguarda la parte più debole della nostra collettività. Grazie.
Ci sono altre richieste di intervento? Ci sono altre richieste di intervento prima di dare la parola per una risposta all'assessore Fabiano? No, procediamo. Fabiano.
Sì.
Sì. Ah, ok, no, ha detto. Sì. No, la consigliere Pizzi ha detto di no. Prego.
Provo a rispondere alle varie domande, cerco di essere esaustivo. Allora, i cambiamenti, come è già stato enunciato dal sindaco, alcuni comuni, tra cui Lodi, Capofila, sono usciti dal consorzio ed erano i comuni di grande entità. Rimaniamo con un profilo di comuni medio-piccoli, non rientriamo nei medi naturalmente, poi ce ne sono molti piccoli. L'indirizzo del consorzio è quello di provare a non limitare le sue prestazioni al socio sanitario, ma anche ad ampliare in altri servizi che nello statuto precedente venivano invece vincolati, perché l'articolo si concludeva sui servizi socioassistenziali. Ci sono in corso alcuni progetti, per esempio anche nel campo dell'informatica, quei comuni più piccoli che non riescono magari a dotarsi di personale dedicato al settore informatico potranno appoggiarsi al consorzio. Questo è un esempio, però è stato fatto proprio questa specifica nell'articolo dello statuto per non vincolare delle prestazioni che negli anni successivi potrebbero essere fornite dal consorzio. Il fondo che citate penso che sia quello di un euro a persona, cioè il fondo che come sì. comune, che ogni comune per aderire istituisce, quindi un euro per ogni abitante. Sì, sì. Poi la motivazione di perché alcuni comuni sono usciti. Io ritengo che principalmente la motivazione sia più politica, quindi alcuni comuni hanno in alcuni casi alla prima seduta del proprio consiglio comunale hanno deciso di uscire dal consorzio. Noi non abbiamo valutato questa alternativa, soprattutto perché in questo momento anche di difficoltà e di emergenza, uscire da una struttura collaudata come il consorzio rischia di essere a sfavore dei nostri cittadini. L'esempio di Lodi con la scolastica, adesso non voglio entrare troppo nel merito, ma a metà anno scolastico è stato bandito per l'assistenza educativa scolastica un nuovo bando e le cooperative che gestivano l'assistenza scolastica sono cambiate a metà dell'anno scolastico, con anche un po' di confusione. Questo è un esempio. L'ultima domanda, scusi, consigliere Menin, sulla continuità.
Cosa possiamo aspettarci
in più o in meno?
Allora no, è stato calcolato che non ci saranno degli svantaggi per gli altri comuni che rimangono comunque nel consorzio. Per gli altri comuni che rimangono nel consorzio.
Non sente, è strano. Un secondo.
Sì.
Signora Pizzi, sente? Tutto bene? Ma Meni non è intervenuto, ha solo ricordato l'ultima domanda che non si ricordava dall'assessore Fabiano. No, non ha aperto il microfono perché è solo che l'assessore non si ricordava l'ultima domanda e l'ha ricordata, sta parlando l'assessore.
Ecco, io ritengo che già la continuità e quindi non la discontinuità nei servizi erogati siano già un punto fondamentale per rimanere nel consorzio. Dopodiché le alternative non sono ancora così collaudate. Nel giro di questi, l'anno scorso, alcuni comuni grossi sono usciti, quindi dovremo valutare forse fra alcuni anni se la scelta è stata giusta o sbagliata. Però già continuare un servizio educativo con delle cooperative che già lavorano, conoscono bene il nostro territorio, è sicuramente un punto a favore della nostra permanenza nel consorzio.
Una domanda, le cooperative...
Una domanda, le cooperative che hanno seguito il comune di Lodi e Codogno, se non vado errato, era l'altro... Sono diverse o comunque le cooperative sono rimaste e ricoprono un duplice ruolo, cioè rimangono sia all'interno del vecchio e nuovo consorzio?
No, se riprendo l'esempio dell'educativa scolastica, sono due cooperative diverse. Non sono okay. Più quella.
Va bene, ok, grazie.
Grazie.
Grazie. Possiamo procedere? Chi devo mettere in votazione il provvedimento? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, favorevole.
Ha sentito? No, non ha sentito.
Non è...
Io ho attivato qui. Ah no, adesso è andato via. È stata messa in votazione l'approvazione dello statuto, la deliberazione in discussione.
Sì, io ho chiesto. Mi sente?
Adesso si sente.
Sì, ho messo in votazione il provvedimento. Ha votato a favore tutti i consiglieri presenti del gruppo Vivere Lodi Vecchio. Si sono astenuti i tre consiglieri di Laus Futura e lei non sentiva, e quindi devo chiederle il suo voto sul provvedimento.
La consigliera Pizzi vota a favore.
Ha votato a favore? Ok, grazie. Possiamo procedere. Ci sono due ratifiche, tre ratifiche. Terzo punto all'ordine del giorno, ratifica dell'operazione GC numero 41, variazione d'urgenza al bilancio di previsione. Articolo 175, eccetera, eccetera, sono le norme che ci abilitano ad assumere il provvedimento. Relatore, assessore al bilancio, Stefano Ugeri.
Chiedere al sindaco, visto l'omogeneità dell'argomentazione, di dell'argomentazione di esporre i punti 3, 4 e 5 che sono ratifiche, poi ovviamente procedendo alla votazione separata naturalmente, ma sostanzialmente si tratta appunto di comunicazioni per ratifica al Consiglio Comunale di alcune deliberazioni urgenti assunte dalla Giunta Comunale, in particolare il punto numero 3, la delibera 41, istituisce il capitolo di entrata del contributo di solidarietà alimentare della Protezione Civile Nazionale pari a circa 43.000 euro erogato al Comune di Lodivecchio per le note vicende, sapete, del coronavirus e della gestione delle spese legate all'emergenza alimentare. La 4 è l'erogazione di un accantonamento previsto per legge di una quota degli oneri di urbanizzazione per le opere del culto. E la numero 5, sempre per l'emergenza Covid, è una variazione che prevede alcune minori spese e sposta appunto queste minori spese dettate dalla mancata realizzazione di alcuni servizi a maggiori spese dall'altra conseguenti all'emergenza Covid, quindi in particolare sul lavoro straordinario e le sanificazioni. Quindi questa è, diciamo, l'esplicazione dei punti 3, 4, 5 che mi sono permesso di... La delibera al punto dell'ordine del giorno numero 5 è la ratifica di una delibera assunta dalla Giunta per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'emergenza Covid, in particolare per le sanificazioni, per il lavoro straordinario, compensate da minori spese su alcuni altri fronti, ecco.
Va bene. Ci sono richieste di intervento? Consigliere Ferrari Antonia.
Spero si senta.
Sì, si sente.
Ottimo. Relativamente al punto 3, non è proprio, diciamo, legato nello specifico, ma è un appendice al discorso. Al di là che più volte avevamo espresso ovviamente il consenso in merito alla questione per i dimessi del Covid, nonostante non siamo mai stati interpellati per un eventuale consiglio né per porgere il nostro servizio alla cittadinanza e a tutti coloro che sono stati appunto dimessi ancora positivi in grado di contagiare i propri familiari, senza fare comunque polemica, vorremmo sapere diciamo lo stato, visto che il progetto relativamente all'immobile individuato come possibile ricevitore dei dimessi ancora positivi, qual è lo stato del progetto e quindi quali sono le trattative con gli enti per poter dare il via al progetto. In seconda battuta, vorremmo essere relazionati su quello che è stato speso oggi per la sistemazione dello stesso e quanto è stato incassato dalle donazioni fatte dai cittadini tramite l'IBAN messo a disposizione. E a questo proposito, qualora ci fosse la probabilità che non partisse assolutamente il progetto, quali sarebbero le destinazioni dei contributi che sono stati raccolti a questo proposito?
Ci sono altri interventi? Riguardo alla domanda, molto velocemente, noi siamo stati tra i primi a rappresentare il progetto e lo abbiamo fatto seguendo le procedure che ci erano state consigliate dal sistema istituzionale, in primis la prefettura, che ci aveva chiesto di intanto indicare qual era la struttura e di chiedere l'intervento per le verifiche di rito sulle condizioni, quindi, dello stabile, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista igienico-sanitario. Anche accogliendo, ove del caso fossero segnalati, i suggerimenti per poter rendere la struttura idonea ad essere poi utilizzata. È quello che noi abbiamo fatto. La proprietà stava già di suo facendo degli interventi di risanamento, post ospitalità CAS, ha accolto in modo benevolo la richiesta di accelerare questi interventi e sono state osservate le due strutture che noi avevamo messo a disposizione, diciamo, nell'idea progetto che avevamo formulato, e che erano quelle di Lodivecchio e quelle di San Martino. E ATS ha fatto gli interventi, ed è anche abbastanza celermente. Le nostre strutture sono state dichiarate idonee, poi c'è stato un affievolimento dell'interesse da parte della proprietà del motel di San Martino, perché era prossima all'apertura, diciamo, alle prospettive commerciali di quell'attività, e quindi si è messa un po', diciamo, in coda alla nostra offerta. Ci è stato chiesto ed abbiamo coinvolto una serie di soggetti per la gestione, per presentare l'assessment gestionale del tutto, considerando anche una raccomandazione che ci perveniva dalla TS e che era quella di considerare comunque, anche se flebile, minima, però cautela dal punto di vista sanitario, perché i Covid-19 asintomatici che rientravano avevano comunque bisogno di essere monitorati, e mentre l'assistenza potevano garantirla loro, diciamo, quella medica attraverso un richiamo di intervento, il monitoraggio H24 delle persone che erano ospitate lì dovevano essere, come dire, osservate. Questa fase è stata molto proficua, perché nel frattempo era stato presentato all'attenzione della prefettura, senza nessuna paternità, se non quella di una proprietà privata, del Italgas Storage, che metteva a disposizione un immobile che era già stato messo a disposizione da una primaria compagnia assicurativa nazionale alla Protezione Civile, allorquando qualche mese fa, allo scoppio del fatto pandemico, vennero chieste un po' a tutte le centrali d'impresa di mettere a disposizione strutture, soprattutto nella zona rossa, quindi noi nell'Lodigiano, che fossero disponibili per essere attrezzati all'ospitalità, genericamente, strutture alberghiere atte ad ospitare. Quella disponibilità venne data, probabilmente Italgas Storage ha intercettato nella platea delle strutture segnalate alla Protezione Civile Nazionale e si è candidata a finanziare per il 90% questa esperienza. Ha presentato un progetto di gestione per 40 posti, poi derubricati a 38. Essa stessa è stata osservata dalla TS per avere i permessi di regolarità, sia quelli di agibilità complessiva e poi in particolare, essendo una struttura quella chiusa da tempo, alla legionella, che sapete è un'insidia che rimane, perdura, insomma. E noi ovviamente abbiamo comunque chiesto alla TS di adottare, non soltanto quindi di svolgere la sua funzione operativa di controllo, ma di adottare, in quanto regista e responsabile degli interventi di carattere sanitario, come offerta che il sistema sanitario regionale fa al nostro territorio, questo ultimo tratto. Questa cosa oramai data più di 9 settimane fa. In quella sede è stata considerata un po', come dire, quasi un atteggiamento di lesa maestà aver prodotto questa idea, progetto, processo, perché sembrava che ci stessimo candidando a qualcosa di improprio. In realtà noi volevamo supplire all'ultimo tratto del rientro dei nostri malati dimessi, perché la TS stava impegnando la struttura di Casal Pusterlengo invece per ricoverare i sintomatici positivi dimessi. In quel momento le camere di rianimazione, le sale di rianimazione erano molto oberate, quindi le dimissioni anche di persone sintomatiche, anche con sintomi piuttosto impegnativi, erano, come dire, fatte oggetto di queste dimissioni.
al microfono.
No, ma non per...
No, è la cosa... Aspetti. Aspetti un secondo. L'audio era in linea fino a pochi istanti fa. Si è arrestato. Temo che sia semplicemente un loop di connessione. Devo aspettare qualche secondo. Temo. Abbia pazienza. Ero... Avevo la cuffia apposta fino a 3 secondi fa, l'ho tolta.
Speriamo che finisca sta menata, perché
no, il bello è che cioè,
mi sembra
tutti legati, tranne quella, tranne la postazione del sito, gli altri sono tutti online.
Cioè le cose che ho visto sono
tutti bloccati.
Tutti bloccati.
Aspettate, potremmo trovare una cosa un secondo.
Veramente c'è un elemento surreale.
Allora, facciamo una bella cosa. Il mio lo sentite? Il mio
figlio lo sentite? Funziona? Funziona, forse basta riabilitare adesso.
No, 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 quando è così basta riabilitare, quando è così è perché manca la connessione.
Ah.
Posso suggerirti di parlare tramite il mio per qualche minuto?
Sì,
per
sì.
Intanto che si riconnette questo.
Basta quindi
che
posso?
Parli davanti, il microfono è questo.
Questo? Posso
sì.
Parlare qui?
Sì, prova.
Mi sentite? Eva, mi sente? Ha detto di sì. Niente, credo, ok, credo che abbia perso pochissimo. Stavo riassumendo.
No, ecco qui, ecco, è tornato qui.
Bon. Stavo riassumendo a beneficio della richiesta fatta dalla collega Ferrari. Quindi avevamo chiesto alla TS di adottare questo progetto processo perché essa stessa, TS, stava pensando invece di creare un numero di posti, 80, e forse se non fossero stati sufficienti anche un soccorso di supplenza dall'ospedale di Sant'Angelo, i reparti che ovviamente sono dismessi, per 80 posti rispettivamente a Casale e 60 a Sant'Angelo. Si era in una fase particolare, appunto perché le dimissioni degli ospedali oberati dalle sale di rianimazione imponevano, come dire, un ricovero assistito dal punto di vista sanitario. A noi sembrava che mancasse quel segmento, ma perché? Perché i medici di base, che devo dire ci hanno consentito di avere una informazione molto più puntuale di altre realtà meno fortunate, perché non abbiamo dei meriti particolari, ci hanno collaborato molto con noi e ci hanno consentito di avere a disposizione dei dati piuttosto vicini alla realtà. In realtà piccole si sa, si vede, e quindi esercitare il controllo, diciamo, sulle persone strettamente a contatto o positive o sintomatiche o asintomatiche, per noi era più facile che in altre realtà. Sono stati loro che ci hanno detto, non abbiamo inventato niente, guardate che stanno rientrando, gli ospedali li dimettono, stanno rientrando pazienti positivi, asintomatici, se si riconciliano a un domicilio dove non ci sono le condizioni di poter convivere senza il contatto e quindi garantiti che non si diffonde il contagio, riprende tutto, è un disastro e tutto riprende. E quindi è evidente che noi abbiamo formulato quell'istanza supportata da questa esigenza esortativa. Oggi qual è la situazione? Molto tardivamente, nonostante avessimo cercato di coinvolgerli, il Comune di Lodi ha invece adottato adesso questo progetto di storage, Italgas Storage e dell'Hotel Luna. Ed è in campo ed ha un profilo competitivo ineludibile. Cioè i 150.000 euro che servono per gestire questo tipo di offerta sono sostanzialmente quasi tutti posti a carico del privato. E quindi è evidente che, come dire, di fronte a questa offerta la stessa protezione civile regionale e nazionale, che deve essere quella che mette il timbro sull'operazione finale, trasmessi gli atti dalla prefettura, come dire, ha acquisito una vocazionalità molto alta. Sinceramente io non sono stupito, non mi meraviglio, ma non sono neanche impermalosito da questa eventualità, perché a noi interessa che quel tipo di tratto di strada sia coperto, sia garantito e soprattutto sia bollinato, assunto come asse, come offerta strategica da parte dell'azienda sanitaria territoriale. Cioè, noi non avevamo una intenzione di essere esclusivi, anzi, si sono preoccupati perché in 3 o 4 settimane non proferivano indicazioni e 20 comuni hanno aderito al nostro progetto. Questi li ha resi persuasivi, li ha resi persuasi e quindi per noi, voglio dire, l'obiettivo è raggiunto. Non so in questo contesto, rispetto alle strategie nazionali e regionali, che sapete sono continuamente sotto revisione, se dobbiamo aspettarci che il nostro progetto, che non è scartato, è lì, nessuno ha ancora preso una decisione definitiva, può essere che venga messo, come dire, a supporto e a ristoro di eventuali soggetti che dovessero necessitare di ospitalità, magari dopo il Luna.
Scusami, sei andato via, ti fermo perché non c'è torna più fermo. Lo so, ho fermato il sindaco perché non tornava, un secondo. Prova?
Sì.
Non torna. Maledizione. Strano, voi sentite?
Sì.
Consigliera, lei sente?
Si è sganciata?
Ma mi sente? No, è andato, infatti adesso è andato via. Ha anticipato, ci è arrivato con qualche secondo di ritardo.
Quindi?
Aspettare qualche secondo.
Ah, ok.
Non riesco a trovare nessun altro rimedio, purtroppo. Non so perché la banda fa queste oscillazioni. Pazientiamo qualche secondo, penso che come è capitato prima, capiterà di nuovo. Altrimenti...
Devo essere più sintetico. Mi spiace per Antonia, dovrò essere più sintetico.
La consigliera chiede se può intervenire, la consigliera. Grazie.
Sì, dopo che ho finito, sì. Però.
Un secondo che facciamo per terminare il sindaco.
No, giusto per
tranquillo,
completare.
L'ho interrotto io perché non si sentiva, non aveva poi terminato. L'ho interrotto io perché non si sentiva. Allora, andiamo a fare...
No, anche
questa cosa
perché
che non so se si sente da qui o da lì. Tu prova a parlare con me, non ti lasci dire sia questo che questo microfono, non so da che microfono prende il filo. Tu parli.
Questo è il microfono.
Non so se parla da lì o da lì, tu parla davanti con me.
Mi sentite? Mi sentite? Sì, tutti? Posso continuare?
Sì.
No?
Io la sento ma non da qua.
Ah, ok. Della consigliere Pizzi.
Strano.
Adesso è entrato.
Adesso sì.
Okay.
Adesso sì. No, per chiudere velocemente, quindi i progetti sono lì, non sono ancora stati inviati alla Protezione Civile Nazionale e quindi io credo che ci sarà una riunione, così mi è stato comunicato oggi, il 10 di giugno, da parte dell'Assemblea di Distretto, nella quale questo tema, insieme a un altro tema molto delicato, su cui non voglio soffermarmi in questa sede, ma se è necessario approfondiremo anche in altra sede, quella dell'esame sierologico e dei tamponi, che sono un'altra delle emergenze con cui dobbiamo fare i conti, lì si dovrebbe prendere un indirizzo di carattere definitivo, su quale progetto chiedere il finanziamento e quale far partire. Nel frattempo, da lunedì scorso, invece, all'ospedale di Casale è partita l'accoglienza dei sintomatici positivi. Riguardo alle altre cose, siamo in progress, vediamo. Noi non abbiamo preso impegni diretti di indennizzo economico nei confronti della persona che pure si è impegnata a rendere disponibili immediatamente, accelerando anche qualche intervento di manutenzione ordinaria e anche qualcosina di più in alcuni casi. Però è evidente che se parte questo progetto, come noi tutti ci auguriamo, credo che sarà necessario, io questo l'ho già rappresentato anche nelle sedi istituzionali, quelli che si sono mobilitati e che hanno dato una mano, è un extra costo che non ha un carattere ricorrente, ma bisognerà in qualche modo riconoscerlo, insomma. Non abbiamo ancora invece chiuse ovviamente le sottoscrizioni benefiche, e su questo l'ultimo dato che ho a disposizione, non mi chieda di ripartire le causali, però sarà un 70-30, siamo sui 32.000 euro e decideremo insieme ci vedremo e vedremo come destinare e allocare queste risorse. Noi come amministrazione comunale non abbiamo ancora attinto a un euro, perché è meglio che lo facciamo tutti insieme. Il Consiglio deve rendere garante di questa destinazione e lo faremo insieme, perché la comunità ha dato a se stessa, non l'ha data una maggioranza, e quindi noi siamo titolati, credo tutti, a poterne ragionare molto liberamente. Noi non toccheremo quei soldi se non prima di aver discusso insieme cosa fare. A voi. Consigliere Pizzi, Eva aveva chiesto di intervenire.
Ma non ho capito bene, se il privato è intervenuto facendo dei lavori che già stava facendo, cioè i fondi di beneficenza che sono stati raccolti praticamente andrebbero lo stesso ad indennizzare quello? Perché non si capisce bene qua con la connessione quello che si dice.
Sì. Posso rispondere? No.
Ho capito bene?
Allora, no, non si sente? Si sente? No, ho dato questo tipo di risposta alla consigliere Ferrari. Primo, quando noi abbiamo processato quell'idea, il proprietario dell'immobile stava già procedendo un po' a fare degli interventi, no? Perché dopo l'esperienza del CAS anche lui, come dire, era impegnato a riportare diciamo la sua attività commerciale a un punto di competizione, insomma. Quando noi l'abbiamo segnalato l'opportunità, lui si è fatto parte diligente ed ha accelerato un po' questi lavori anche per consentire l'ispezione dell'ATS, degli operatori dell'ATS. È evidente che lui ha chiesto a noi che il progetto fosse sostenuto per essere finalizzato, perché aveva un interesse anche commerciale, ma se non dovesse essere in priorità, ma essere secondo al progetto del Luna Hotel di Lodi, è evidente che un'esposizione economica lui l'ha avuta, io ne ho già parlato anche con il nucleo che dovrà decidere questa cosa, di qualche intervento bisognerà anche prevederlo, ma lo decideremo. Intanto io penso che questo costo sarebbe bene che venisse messo in capo a chi prenderà la decisione, perché non è che possiamo dire alla gente dateci una mano e poi li piantiamo lì per aria come se fossero appesi al nulla. Ma comunque sia, qualsiasi risorsa dovessimo impegnare noi, ma noi non abbiamo ancora toccato un euro di quelli che sono stati raccolti per la causale anche di qui sopra, per la parte alberghiera di qui sopra, ne parleremo insieme. Insieme intendo noi, rappresentanti del Consiglio, perché quella devoluzione è stata fatta a favore della comunità e che ha titolo a decidere su una questione così delicata siamo noi tutti, consiglieri di questa assemblea elettiva. E quindi decideremo a suo tempo cosa fare. Sì, certo.
Sì.
Sì, sì, prego, prego, prego.
Da impresa, cosa c'entra col fatto che il comune deve indennizzarlo?
Ha fatto degli interi,
Mi sono state richieste opere differenti, delle varianti.
No, posso,
ha dovuto fare opere differenti da quelle previste?
No, io no, ripeto, io ripeto, penso di non essere equivocato alla platea che ci sta ascoltando. Non voglio essere equivocato. Punto uno. Il privato stava facendo dei lavori di suo. Li avrebbe programmati in un certo modo. Sicuramente avrebbe pianificato l'accoglienza di una capienza non di un singolo ospite per ogni stanza. E quindi ci sono una serie di modifiche che sono state introdotte, ma richieste da noi, che lui ha ben accolto, senza porre capziose formule particolari di indennizzo, se non quella di dire io faccio dei lavori, speriamo che tutto vada in porto. Però intanto la predisposizione dell'accoglienza, perché questa era una prescrizione della TS, one to one, cioè ogni stanza un ospite, è evidente che questo ha un profilo di antieconomicità per l'operatore. E potrebbe ospitare due o tre persone a seconda della stanza che veniva ospitata. Ma non ci ha posto condizioni stringenti. Siamo noi che nel progetto abbiamo scritto che c'era un costo di predisposizione dei luoghi che era stimato in qualche migliaio di euro. E questo è un costo di progetto che secondo me è onesto e serio far riconoscere. Se partirà è un costo di progetto e fa parte del budget. Se non partirà, vedremo se questi costi sono compatibili comunque massimamente con quello che l'operatore privato avrebbe poi avuto a disposizione, ovvero quanto invece è stato organizzato e speso per garantire l'ospitalità di un solo degente in un unico luogo. Perché è evidente che l'ospitalità è per una singola persona, per ogni singola stanza. Ma ne discuteremo, non c'è nessun impegno preciso né tantomeno stringente o posto in modo malsano rispetto a quello che era necessitato, perché o si faceva così oppure non ci accreditavamo. E noi ritenevamo invece importante accreditare una struttura. Penso di essere stato abbastanza chiaro.
Sì, va bene, il nesso causale lo verificheremo poi.
Ok, grazie.
Consigliere Mondello.
Sì, una domanda. Sentite? Visto che siamo nella fase 2 e visto che il contagio... visto che il contagio è sceso ed è quasi pari allo 0,5 circa, quindi è ancora attuale questo progetto, guardando i dati della TS che ci fornisce tutti i comuni, la necessità di attuare questo progetto, e visto anche quanto diceva prima, nella prossima riunione del 10 giugno. A quella data lì sarà ancora attuale questo tipo di progetto.
Ora lo avevo accennato brevemente nella risposta precedente. Non possiamo deciderlo noi. Perché fa parte della strategia che l'autorità sanitaria metterà in atto. Io so che recentemente la TS ha deciso di varare il progetto di casale. E ha deciso di presentare attraverso il presidente della assemblea distrettuale la causa del progetto privato, che è stato adottato anche da un'istituzione perché non poteva essere accolto se non battezzato da un'istituzione locale.
Quindi molto tardivamente però è entrato in gioco questa offerta, evidentemente è considerata strategica.
Cosa succederà di qui al 10 giugno?
Sinceramente non lo so. Qui entriamo in un mare di valutazioni che possono essere, si stanno dibattendo opzioni.
Sinceramente non lo so. Noi però il problema l'abbiamo ancora.
ancora.
Perché
il problema di persone che sono dimesse molto meno di prima. Noi ci siamo trovati, per fare un esempio, in una stessa giornata, comunicazione dei medici di base che ci hanno detto oggi tornano tre casi.
Dove li mettiamo?
È chiaro, no? Abbiamo dovuto reagire improvvisando una risposta. Ma se quello era il trend, i medici di base ci dicevano preoccupatevi perché questa cosa accadrà,
è evidente che dovevamo pensare
ad una struttura di accoglienza che evitasse,
come dire, la compresenza
e quindi il rischio del contagio.
Cosa succederà?
I numeri li vediamo, non lo so.
Penso che
in un prossimo consiglio potremmo invece, visto che adesso è stato fatto, a me fa piacere perché non abbiamo una stringente necessità di stare al punto all'ordine del giorno. Stiamo parlando di quello che in questi mesi siamo impegnati sotto tutti i punti di vista.
Potremmo invece dedicarci
un punto, il prossimo consiglio, facciamo una comunicazione specifica su dove siamo. E valutiamo a quel punto che cosa abbiamo registrato anche sulla scala provinciale da parte dell'autorità sanitaria e non solo.
Se ritenete procedere ancora.
Sì, prego.
Non ho capito una cosa, indipendentemente dalla comunicazione dei medici e dei tre casi che sono rientrati, c'è stata una richiesta dell'utenza anche di trovare un domicilio diverso dal proprio?
La difficoltà dove stava? Nel fatto che è evidente il ritorno al domicilio di un paziente dimesso. Ancora però positivo, anche se asintomatico, allarmava tutto il nucleo familiare. Il ritorno in casa, non avendo le condizioni alloggiative per poter consentire un distaccamento. Un'autonoma capacità di vivere il domicilio senza rischio di contagio
allarmava moltissimi familiari.
Per cui la richiesta veniva proprio dall'utenza. Tant'è che, per esempio, in alcuni casi l'urgenza ci ha sollecitato ad ospitare nella struttura alberghiera non la persona che poteva contagiare, ma parenti.
Ma questo non poteva essere un'esperienza estesa, dovevamo pensare a una cosa dedicata.
Ok, mi ha soddisfatto la risposta.
Grazie molto.
Io, se ritenete, suggerita dall'assessore Ruggeri, le ratifiche, lo devo per forza citare in sequenza.
Per il voto, il terzo punto all'ordine del giorno,
ratifica deliberazione giunta comunale numero 41.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, per la consigliere Pizzi che non ci vede. Tutti i consiglieri in presenza hanno votato a favore.
Dottore, lei l'ha visto?
Grazie all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione GC 47.
Chi è favorevole?
Tutti favorevoli. Grazie.
Tutti favorevoli.
Quinto punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione numero 51.
Ratifica deliberazione numero 51. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene? Anche questa approvata all'unanimità.
Chi si astiene? Grazie molto. Anche questa approvata all'unanimità.
Sesto punto all'ordine del giorno. Presa d'atto deliberazione, riferimento delle entrate locali, emergenza coronavirus.
Relatore, assessore Ruggeri, anche questa delibera proposta al Consiglio fa riferimento alla presa d'atto rispetto a una delibera di giunta comunale, un argomento che ci è stato a cuore rispetto... Anche in questo caso si tratta di una delibera di giunta comunale, la numero 43.
Si chiede al Consiglio di prendere atto.
È una delibera che è stata a cuore della Giunta.
Di prendere atto.
è una delibera che sta a cuore della Giunta e si parla del differimento
relativo all'emergenza
delle entrate locali
e si parla del differimento.
Chiediamo appunto al Consiglio di prendere atto anche in virtù dell'intervenuta nota
al Consiglio di prendere atto anche in virtù dell'intervenuta nota di
che fa riferimento all'ANCI, che è intervenuta naturalmente dopo la delibera della Giunta Comunale,
che è intervenuta naturalmente dopo la delibera
allo spostamento dei termini di pagamento senza more e sanzioni. Quindi sostanzialmente dice che l'IMU, essendo un tributo statale, non si può differire, questa è una differenza diciamo veramente giuridica, non si può differire la scadenza, ma
lo so Pizzi, il consigliere, l'assessore Ruggeri si è fermato un secondo, appena torna il feedback mi tolgo la pausa, abbia pazienza.
Sì, è una buona idea. Ecco, no. Se mi si sente.
Non torno. Voi sentite? Se non torna il feedback, è stato forse adesso sei tornato. Sì.
Ecco. Dicevo che rispetto alla deliberazione sul differimento delle entrate assunto dalla Giunta Comunale, a cui chiediamo al Consiglio di prendere atto, si è aggiunta una nota di IFEL, che è l'istituto di studi che fa riferimento all'ANCI, dove in sostanza si precisa che non è un differimento di scadenza, ma un termine di pagamento spostato in là senza more e sanzioni, e quindi si precisa questa differenza giuridica, ma fa riferimento anche al fatto che deve essere per quei contribuenti che hanno subito un pregiudizio e questo pregiudizio deve essere dimostrato. Quindi abbiamo già dato.
È la connessione? No,
però è un bel collaudo.
Ma funziona tutto, è solo la banda.
Certo.
C'è questo piccolo collo di imbuto. Adesso è tornato.
Dicevo che appunto si tratta di precisare che questo differimento, a norma della nota che è stata fatta dall'IFEL, non può essere lasciato a tutti, aperto a tutti, ma solo a quei contribuenti che hanno subito pregiudizio dalla emergenza Covid, e quindi questo pregiudizio dovrà essere dichiarato tramite modulistica, autodichiarazione, che abbiamo chiesto agli uffici di predisporre, quindi da questo punto di vista seguiranno aggiornamenti.
Grazie. Sono richieste di intervento?
Sì, per valutare il pregiudizio?
Chiesto se saranno valutati i parametri per valutare il pregiudizio.
Detta così non è molto chiara, comunque immagino che volesse dire quali saranno i parametri per valutare il pregiudizio. Ci metteremo la testa naturalmente anche congiuntamente con l'ANCI stessa, che ha emanato tramite IFEL questa nota, per capire quali sono i limiti di questa autodichiarazione che l'utenza, che il cittadino contribuente dovrà fare per attestare, per comunicare il proprio pregiudizio rispetto all'emergenza Covid.
Consigliera, vuole dire
qualcos'altro? Delle scadenze fiscali, c'è un'idea di quando verranno pubblicati
Preciso che dovrà essere proprio predisposto o di modello di istanza per l'utenza per richiedere e attestare e dichiarare la circostanza di pregiudizio che, sulla base della quale ci si avvale di questa facoltà di pagamento differito / ritardato. Chiaramente questa nota è recentissima, quindi in prima battuta
prima ancora che l'amministrazione possa formulare delle scelte, la verità è che la dobbiamo studiare tecnicamente, perché è una cosa che è arrivata proprio recentemente, negli ultimissimi giorni, quindi dobbiamo
studiare tecnicamente, formulare tecnicamente, perché è una cosa che recentemente, negli ultimissimi giorni, quindi dobbiamo proprio quindi di implementare dal punto di vista giuridico.
Consigliere Antonia Ferrari.
Ok, la ringrazio.
Relativamente al punto delle entrate e i contributi che saranno versati, avevamo anticipato in commissione la possibilità che aveste fatto, cioè dovevate programmare uno studio di simulazione per vedere quali sarebbero stati i consumi ridotti
delle entrate e i contributi che saranno versati,
anche il risparmio di spesa legato a questo. È stato fatto, è stato imbastito
in commissione la possibilità che cioè, dovevate la simulazione per vedere quali sarebbero stati i consumi ridotti eventualmente.
Allora, gli uffici ci stanno lavorando per alcuni aspetti.
Che il risparmio di spesa legato a questo è stato fatto.
Il mio
fatto,
microfono bastito. Risulta attivo comunque.
Sì, c'è un ritardo nel segnale.
Ok, adesso dovrei...
Allora, gli uffici stanno lavorando alla valutazione più precisa e puntuale possibile dei minori costi e dei maggiori costi e delle minori entrate. È un lavoro non semplice per alcuni punti di vista, ad esempio pensiamo certe utenze sono facilmente stimabili i minori costi o i maggiori costi a seconda dei metri cubi, non so, di metano consumati. In altri ci sono oneri di sistema, ad esempio l'energia elettrica, con conguagli e non conguagli, che rendono difficile una valutazione immediata, ma sono processi che consentono una valutazione su base annuale. Quindi per altri invece, ad esempio l'erogazione di servizi, mi viene in mente lo scuolabus, si fa lo scuola, il servizio scuolabus, si paga il servizio, non si paga. Quindi è un processo molto difficile. Ancora più difficile è stimare le mancate entrate da tributi, quindi... Anche lì il governo ha stanziato 3,5 miliardi per gli enti locali, 3 miliardi ai comuni e 500 milioni alle province come ristoro per le mancate entrate. Non sappiamo ancora quante saranno queste mancate entrate e quindi se la quota parte che spetterà al comune di Vecchio sarà sufficiente o insufficiente a ristorare l'ente di queste mancate entrate, più tutte le varie... normative che sono intervenute rispetto ai tributi, pensate alla Tari per la quale si è espressa anche Arera, se vogliamo anche andando al di là delle proprie precise competenze, dicendo la quota variabile per alcune categorie non verrà pagata, viene sospesa, quindi pagate, che ha una logica perché c'è una quota variabile che è legata alla quantità di rifiuto prodotto. Se un'attività commerciale ha tenuto chiuso non ha fisicamente prodotto quella quantità di rifiuto, ma comunque deve sostenere una parte degli oneri di sistema, mettiamola così. È difficile ad oggi lavorare su tutti questi numeri in un quadro di incertezza e di una dinamicità anche dei processi normativi che è veramente importante, con appunto gli uffici del comune di Lodivecchio che hanno una certa dimensione, anche diciamo capacità di analisi che magari non è quella del grande comune dove ci sono uffici dedicati proprio, noi abbiamo l'ufficio tributi con una figura e quindi la mole di lavoro per fare queste elaborazioni è grande, ci stanno lavorando e ripeto non per tutti gli aspetti è semplice allo stesso modo ricostruire un quadro, tanto più che questi decreti cambiano anche, pensate al decreto rilancio approvato dal Parlamento, approvato dal Governo, deve passare nel Parlamento, quindi è suscettibile ancora di modifiche in fase di approvazione, ci auguriamo migliorative, ma comunque non è scolpito nella pietra, quindi è un quadro molto incerto e dinamico.
Grazie, ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? si mette.
Ci sono altri interventi, io ripeto, per chi non l'avesse sentito.
In approvazione.
Penso che la signora Pizzi fosse la intervenire. Capisco bene? No, nessun valore qui no. Allora c'è approvazione, prego.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Signora Pizzi, non, mi può dire il suo voto a voce? Favorevole. Favorevole.
Grazie, grazie. Grazie, grazie ancora per. Grazie. Settimo punto all'ordine del giorno. Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della circolare 1300 del 23 aprile 2020. Relatore Assessore Ruggeri.
Grazie. Questa è una delle iniziative appunto prese dai vari enti, istituti e diciamo forze che sono intervenute in queste settimane con rimedi normativi o azioni diciamo significative sul piano dell'economia e della finanza. Parliamo di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi una società a capitale prevalentemente pubblico o esclusivamente pubblico, adesso non mi ricordo. In ogni caso è stato dato il via ad una rinegoziazione dei prestiti concessi agli enti locali e non solo. Un'azione significativa che permette di, con un'operazione finanziaria legata alla revisione delle condizioni dei mutui accesi nel passato, di liberare una quota di liquidità, quindi rinegoziare il mutuo, come sappiamo, spostando in là la scadenza dello stesso, ovviamente qualora vi fossero le condizioni migliorative che ci hanno spinto, come nel nostro caso, ad aderire alle opzioni. Infatti non tutti i mutui erano rinegoziabili, ma solo i prestiti ordinari a tasso fisso variabile e flessibile, gli oneri di ammortamento interamente a carico dell'ente beneficiario e l'ammortamento al 1 gennaio 2020 con un debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000 euro. Quindi noi abbiamo fatto un'analisi sugli 11 mutui che avevano questi requisiti, appunto mutui accesi con altri soggetti, naturalmente non rientravano nell'opportunità data da Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo aderito a 7 di questi, chiedendo appunto la rinegoziazione di 7 di questi 11 mutui. Il tasso proposto dalla Cassa è positivo, è migliorativo rispetto a quello ante rinegoziazione. Sapete che il costo del denaro, molti di voi lo sanno meglio di me, è andato negli anni cambiando sensibilmente. Parliamo di mutui accesi anni fa con tassi che oggi non hanno più ragion d'essere, quindi l'operazione diventa conveniente proprio per 7 di quegli 11 mutui che abbiamo nell'opportunità di rinegoziare. La procedura passa, transita dal Consiglio Comunale e verrà poi perfezionata dagli uffici nei prossimi giorni.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? No, aspettiamo. Prima il dibattito, poi la dichiarazione di voto. Non interviene nessuno per dichiarazione di voto? Consigliere Bona.
Mi sono bloccato. No, sono bloccato.
Può consegnare
la possibilità di rinegoziare i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, grazie ai provvedimenti governativi di rilancio, è una grandissima boccata di ossigeno, in quanto consente agli enti locali di riallocare risorse fresche per affrontare con decisione anche l'emergenza Covid-19, ma al tempo stesso consente di liberare risorse per i servizi e per gli investimenti.
È in gioco l'equilibrio di bilancio di tutti i comuni, che come qualsiasi azienda sono costretti ad affrontare un imprevisto stop che comporta inevitabilmente una forte contrazione delle entrate, ma nello stesso tempo devono continuare a fornire servizi ai cittadini, servizi anche maggiori in questo momento di difficoltà per le nostre comunità, ed avere una struttura finanziaria idonea è la prima condizione per far fronte a questa imprevista situazione. I comuni sono le prime istituzioni a cui i cittadini affidano le loro istanze, le loro richieste e le loro preoccupazioni. Anche Lodivecchio non è esule da questa situazione e la prontezza con cui l'amministrazione ha da subito considerato questa opzione deve essere riconosciuta. Questa misura consente di mantenere un equilibrio di bilancio a fronte di una riduzione delle entrate. Senza ripetere quanto ci è stato specificato dall'assessore Uggeri, ma dati alla mano, questa operazione ci porterà un doppio beneficio. Il primo immediato di disponibilità finanziaria, grazie all'alleggerimento di oneri di rimborso del debito, in connessione con l'emergenza in atto ed in base alle norme vigenti senza vincoli di destinazione. Per il 2020 il montante per il nostro comune è di ben 107.000 euro, a tanto infatti ammonta la riduzione della quota capitale. L'altro invece di prospettiva e riguarda la riduzione delle rate future per l'allungamento della durata dei mutui esistenti. E non è un dettaglio ricordare la lungimiranza di aver approvato il documento del bilancio di previsione il 12 marzo di quest'anno. Questo ci ha consentito di poter accedere a questa operazione e di dotarci di strumenti di pianificazione, che adesso diventeranno appalti, e faccio riferimento alla nuova caserma, all'intervento della scuola primaria, al centro porro e al piano strade. Il gruppo Vivere Lodivecchio, in considerazione di queste considerazioni e di quanto proposto, esprime il proprio voto favorevole. Grazie.
Va bene. Va bene, grazie. Si mette in votazione. Chi è favorevole alla rinegoziazione? Chi è contrario? Approvato all'unanimità, grazie. Devo chiedere su questo provvedimento al Consiglio di deliberare anche l'immediata esecutività per consentire agli atti di essere tempestivamente prodotti all'attenzione della Cassa. Chi è favorevole? Chi è contrario? Grazie. Grazie. Punto 8 all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022, assessore Uggeri.
Eccomi. La variazione è relativa a un incremento dell'acquisto della dotazione informatica e per le strumentazioni sempre inerenti l'ambito della cultura nel settore amministrativo, con la predisposizione di nuove strumentazioni di videoproiezione. Passiamo direttamente dal Consiglio, quindi a differenza delle altre, visto che c'era l'opportunità di passare in Consiglio senza ratificarla, viene, diciamo, posta direttamente all'attenzione del Consiglio Comunale.
Okay, grazie. Ci sono interventi? Si mette in votazione? No, intervento. Ah, no. Prego. Si mette quindi in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Gruppo Laus Futura e anche la consigliere Pizzi. Grazie. Nono punto all'ordine del giorno. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Laus Futura relativa alla realizzazione di teca del museo Laus Pompeia. Se, come sanno l'interpellante, ha la facoltà di illustrarla, se no passiamo alla risposta e poi la replica se si ritiene. Passiamo alla risposta. Risponde il consigliere delegato Cantalupi Federico.
Grazie signor sindaco. Allora, in merito all'interpellanza, io innanzitutto vorrei illustrare i motivi che, appunto, come voi chiedete, hanno portato appunto questa teca nel progetto ad un aumento per quanto riguarda il costo. Innanzitutto va specificato che non tutte le teche del museo sono uguali, a seconda dei reperti che ivi vengono custodite, la soprintendenza richiede determinate tecnologie, determinati dettagli tecnici appunto relativi alla sicurezza. Per quanto riguarda invece la teca in questione, io citerò, lasciandola poi agli atti, una dichiarazione anche dell'architetto Garioni, che è il progettista appunto della teca, che ricostruendo un po' lo storico della, dell'iter che ha portato all'approvazione di questo progetto, fa il punto appunto su alcune questioni legate alla progettazione della teca e alla teca in sé. Innanzitutto, rispetto alle altre teche, questa è una teca su misura, perché appunto si adatta ad uno speciale spazio del museo, diversa dalle altre teche che hanno un po' la forma di una vetrinetta. A maggior ragione questa ha un'apertura delle ante più importante, ha un'apparecchiatura e una tecnologia del vetro appositamente richieste dalla soprintendenza in varie riunioni appunto tenute dall'architetto Garioni, che insistono sulla sicurezza maggiore di questa teca e che dunque comporta anche un costo più elevato rispetto alle altre. Il motivo principale per il quale questa teca ha un costo diverso sta nel fatto innanzitutto delle dei consigli, delle disposizioni date anche dalla soprintendenza per i beni archeologici che ha sede in Mantova e soprattutto anche per l'importanza che i reperti che andremo lì a conservare rivestono. L'epidemia purtroppo ci ha fatto slittare l'allestimento della teca, speriamo si risolva nel breve tempo possibile. Nello specifico questi reperti sono fanno parte di un corredo della prima età longobarda e sono reperti che hanno una caratura sicuramente di rilievo nazionale e hanno pochissimi esemplari simili anche sul territorio europeo. Sono oggetti d'oro, d'argento, non sono oggetti comunemente ritrovati anche negli scavi, che per esempio corredi militari, ma sono corredi di importante qualità, importante quantità, che appunto andranno a aumentare ancora di più il prestigio del nostro museo, che io apprezzo sempre ricordarlo, è un unicum sia sul territorio provinciale ma anche sul territorio lodigiano, perché l'Aus Pompeia, come sappiamo tutti, è un unicum, è una città romana che ha rivestito grandissima importanza per quanto riguarda la storia appunto sul nostro territorio, e la realizzazione di questa teca consentirà appunto di implementare ancora di più il prestigio stesso. Grazie.
Grazie, come sapete la parola all'interpellante.
Che mi ha appena dato il consigliere, quindi
grazie.
Non aggiungo nient'altro.
Grazie. Decimo punto all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Laus Futura ad oggetto PGT. Risponde il consigliere delegato Massimiliano Bona.
Grazie, mi sentite? Non mi sentite, vero?
Okay. Grazie.
Vabbè, ma lui deve parlare.
Allora, grazie signor sindaco.
Innanzitutto ringrazio anche i colleghi della lista civica La Sfutura per poter condividere la vostra esortazione per un aggiornamento sulla situazione, su alcune problematiche legate alla viabilità. Allora, vado nell'ordine del vostro documento. Allora, per quanto riguarda la famosa rotonda tra via Sillaro e la strada provinciale 115, allora queste opere che sono legate alla realizzazione della quarta corsia, abbiamo avuto rassicurazione dal Ministero che anche nell'eventualità che la quarta corsia non venisse realizzata, tutte le opere previste sulla direttrice Milano-Piacenza saranno ugualmente eseguite, tra cui è prevista anche la famosa rotonda. Per quanto riguarda invece l'attraversamento pedonale sulla 140 verso Tavazzano, noi abbiamo già un progetto di realizzazione che domani mattina, per un appuntamento che avevo già preso con la struttura provinciale, presenteremo alla provincia per la realizzazione e ne discuteremo anche invece per quanto riguarda l'attraversamento su Caderacchi, in modo tale da verificare, da capire come si può progettare, magari con uno spartitraffico, ideare un qualcosa del genere che è quello che viene posto sulla 140. Per quanto riguarda invece questi due attraversamenti pedonali avranno più o meno lo stesso tipo di realizzazione, e anche questo è oggetto dell'incontro che avrò domani mattina con la struttura provinciale. Per quanto riguarda invece gli standard di sicurezza sulla pista ciclopedonale che è in fase di attuazione, allora intanto volevo precisare che il ritardo nel completamento dei lavori è dovuto all'emergenza sanitaria, perché la ditta che ha in appalto i lavori ha i fornitori tutti nella zona del Bergamasco. Hanno appena riaperto e mi hanno però assicurato in questi giorni che entro i primi giorni di giugno il lavoro verrà ultimato. Facendo riferimento alle vostre richieste per quanto riguarda gli standard di sicurezza che verranno applicati, entro la metà di giugno, stando larghi, mi hanno detto, stando larghi. Mi hanno assicurato, mi hanno detto che sono pronti a scrivermelo anche. Posso? Ora, per quanto riguarda invece gli standard di sicurezza su questa pista ciclopedonale, allora, innanzitutto sono state poste delle segnaletiche di pericolo sia sulla 115 che sulla 140. Gli attraversamenti pedonali saranno tutti luminosi. È stata già posta segnaletica di segnalazione per quanto riguarda l'attraversamento pedonale, sono stati posti degli embrici per poter far defluire l'acqua, evitare pozzanghere e ristagni dell'acqua, evitando cadute. La parte invece più importante di protezione sono le barriere che verranno collocate lungo tutta la pista ciclabile. Queste barriere all'interno avranno delle strutture plastiche e di gomma, di plastica e di gomma, che nel caso in cui di un'accidentale caduta da parte di pedoni o di ciclisti, questo servirà per attutire eventuali colpi. Ovviamente tutto quello che è il materiale che verrà utilizzato a livello di segnaletica, verrà anche posta anche una segnaletica orizzontale, tutto quello che è con materiale conforme a quelle che sono le norme attuali di legge. Aggiungo un'altra cosa, che in occasione di un incontro sulla viabilità che ho avuto in prefettura, alla presenza anche delle forze dell'ordine e degli altri amministratori, abbiamo chiesto
tre volte è sceso. Microfono.
Abbiamo chiesto il rifacimento anche della strada provinciale 140 e della strada provinciale 115.
Consigliere Mondello.
Una piccola domanda. Ecco, sto micro. Mi sentite? Ok. Sono una piccola domanda. Rispetto all'attraversamento, quello già in fase di realizzazione 115-140, quello della Trellerbo, per fare un esempio, si è previsto magari un impianto semaforico tipo quello a chiamata, visto che comunque lì il flusso di persone sarà molto alto, quelli che lavorano nella zona industriale. Potrebbe essere una buona idea, visto gli standard di sicurezza di cui parlavamo prima.
Allora, nel progetto presentato dalla provincia e concordato con la provincia non è previsto. Però nel progetto, e questo la provincia lo ha apprezzato, nel progetto che presenterò domani mattina per quanto riguarda l'attraversamento, che invece è già in essere sulla 140, è stata prevista l'installazione di segnalatori acustici. E questi andranno sicuramente in aiuto volto a quello che ha segnalato lei. Ripetere la stessa cosa anche sui nuovi attraversamenti pedonali che saranno creati di fronte alla Trelleborg.
Va bene, grazie. Possiamo procedere.
Grazie, Presidente.
Undicesimo punto all'ordine del giorno, presentato dal gruppo consigliare Lista Civica Laus. Un ordine del giorno relativo alla realizzazione di un impianto tecnico per la rete di trasmissione radiomobile. Professor Ruggeri.
Grazie. Questo ordine del giorno fa seguito all'interrogazione con risposta scritta presentata dal gruppo Laus Futura, a cui appunto abbiamo risposto. Abbiamo risposto con lettera, si fa riferimento alla prevista installazione di un apparecchio per le radiotelecomunicazioni, per farla breve un'antenna ad opera di una società di telefonia interessata appunto a posizionarsi nei pressi del cimitero per coprire meglio la città di Lodivecchio. Rispetto a ciò che chiede l'ordine del giorno, cioè una assemblea a informare la cittadinanza con un'assemblea pubblica, da parte nostra c'è la totale trasparenza rispetto a questo argomento e quindi la volontà di mettere a disposizione tutti gli atti e fare le iniziative anche di divulgazione che sarà necessario fare. L'assemblea pubblica, come sapete, adesso non si può tenere, quindi diciamo la cosa andrà affrontata a tempo debito. Quando ci saranno le condizioni, bisogna vedere poi che condizioni, qual è il contesto in cui dovremo operare per tornare diciamo alla nuova normalità. Mi permetto quindi, per quanto riguarda la richiesta dell'ordine del giorno, per quanto ci riguarda va bene, l'assemblea pubblica, e aggiungo io, la maggiore informazione possibile alla cittadinanza verrà data. Siamo in attesa appunto di sopralluoghi tecnici, siamo in attesa di ricevere la documentazione prevista, che comunque va primariamente poi indagata anche da altri enti che non sono il Comune Lodivecchio. Mi viene in mente primo tra tutti l'ATS, quindi il Comune Lodivecchio non si inventa nulla, né a livelli di misura delle emissioni, né a livello appunto di indagine tecnica, che appunto appena ci restituirà dei documenti metteremo a disposizione. Vorrei solo fare un appunto su un considerata che voi scrivete nell'ordine del giorno, che mi trova in disaccordo, cioè scrivere, citando la Pergo Friburgo 2 del 2012, che dice la telefonia mobile è una minaccia per la salute, allora questo Consiglio Comunale è un attentato alla salute pubblica. numerosi medici invocano misure di prevenzione non più differibili. Dal 2012 sono stati gli smartphone, sono diventati praticamente anche lo strumento che in questa pandemia ci ha consentito di sopravvivere, ma sopravvivere in modo proprio etimologico per tante persone, sia dal punto di vista sanitario che lavorativo, che di salute psicologica, eccetera. Quindi non so, l'appello del 2012 è una considerazione che mi trova veramente in disaccordo, anche non fosse solo per lo stato di fatto in cui la nostra società oggi si trova. Però al netto di questo, ripeto, le finalità dell'ordine del giorno ci trovano... Esatto, quindi votando la richiesta votiamo favorevolmente e ci impegniamo a condividere questo percorso, ecco, che deve avere ancora diversi passaggi tecnici.
Va bene, grazie. Quindi mettiamo... Consigliere Pizzi chiede di intervenire. Prego.
Non ce l'ho, eh? Non ce l'ha? Aspetti. Aspetti un secondo.
Non ce l'ho proprio, non segnale proprio.
Consigliere Pizzi, può aspettare un secondo che recuperiamo il feed, così il suo intervento resta registrato anche al segnale del PC del tecnico. Un secondo solo.
Max.
Io in effetti qua non vedo proprio la postazione.
Microfono, Jerry, forza.
Gigi, infatti vedo che non è più connesso.
Vuole che metto il microfono vicino al computer?
Forse facciamo prima.
Anche per consentire.
Adesso dice dell'antenna.
Così devi vedere l'ordine del giorno.
È l'ultimo.
Basta. No, l'ordine del giorno.
Ah, il test.
Sono collegato.
Devo parlare.
Ci siamo? Prego, consigliere, proceda pure. Mi sente? Ecco, prego.
Allora, rispetto all'inserimento dell'atto precedentemente citato, non so, lo faremo avere senza problemi, riguarda comunque appunto un'interpellanza, un'interrogazione fatta dall'Aus Futura, effettivamente gli uffici avrebbero potuto anche, diciamo, dato che può essere considerato un allegato del punto in trattazione, effettivamente si poteva anche considerare di allegarlo. In ogni modo lo faremo avere, o comunque al momento dell'esposizione dell'ordine del giorno, se avesse fatto un accesso agli atti, penso che in modo immediato le sarebbe stato risposto corrispondendo l'interrogazione e la relativa risposta scritta dell'amministrazione. Per quanto riguarda il contratto, ovviamente è vincolato, come abbiamo già discusso anche nella commissione, poi al superamento di tutte le barriere tecniche e procedurali che non attengono in gran parte al Comune di Lodivecchio, quindi abbiamo proceduto con questa approvazione, salvo tutte le verifiche del caso e gli approfondimenti.
No,
sono necessari gli approfondimenti tecnici da parte dei tecnici che faranno il sopralluogo e valuteranno anche la tipologia di impianto da installare.
Faccio una notazione, scusi consigliera.
Non è quello.
Faccio una precisazione tecnica, non è stato stipulato alcun contratto, è stato approvato un'ipotesi, uno schema di contratto
preliminare
e comunque è stato previsto che non si procederà fino ad acquisizione di tutte le testazioni.
State sospeso, ma non è quello che abbiamo sospeso.
Previste.
E allora, di?
Calma.
Com'è?
No, dico.
Vuoi intervenire tu direttamente? No, è una questione di audio. Niente, io volevo fare questa precisazione tecnica, ripeto, non c'è ancora un contratto, c'è solo un'approvazione di schema di contratto.
Esatto, salvo verifiche e approfondimenti di natura tecnica e i pareri di competenza che devono ancora arrivare e peraltro non vincolano nessuno.
Faccio presente che non... mi permetto di far notare che comunque, senza entrare nel merito del discorso emissioni e della parte, diciamo, del dibattito, che dal punto di vista squisitamente giuridico, in teoria, se l'azienda sottoscrivesse il contratto di locazione senza essere ancora in possesso di tutte le autorizzazioni e le certificazioni necessarie, che come ricordava l'assessore non competono al comune ma competono ad altre autorità, in particolare all'ATS, il paradosso sarebbe che noi potremmo percepire come comune tranquillamente l'affitto anche se loro non hanno ancora la possibilità di costruire l'antenna. Credo che sarà poi carico dell'azienda stessa, interesse dell'azienda stessa, non addivenire alla stipula del contratto finché non ha la certezza di poter esercitare l'attività. E questa attività, ripeto, lasciando ovviamente il pregiudicato il dibattito del Consiglio nel quale non voglio ingerire, però ci sono delle norme molto stringenti senza rispetto delle quali l'antenna non potrà mai essere fatta, viceversa potrebbe avere comunque corso il contratto di locazione e l'azienda dovrà spiegare il canone. Mi sembrava tecnicamente corretto.
Sì, però questo in punta di diritto, in punta politico, mi pare che la questione sia molto chiara. Sì, sì, ma noi abbiamo deciso, dopo aver approvato quello schema di contratto, di non dare efficacia e di non essere conseguenti rispetto al completamento dell'linea. Questo è quello che noi abbiamo deciso. E l'abbiamo deciso in coerenza, rispondendo anche, anticipando al gruppo l'Ausfutura in un incontro ufficiale, non potendo rispondere nei termini alla loro interrogazione a risposta scritta, dicendo che noi non avremmo dato corso se non prima di avere avuto tutta una serie di approfondimenti che avremmo condotto in dipartimento nel momento in cui avessimo avuto a disposizione tutti gli elementi. Quindi punta di diritto non è efficace, in punta politico, amministrativo, tutto è sottoposto a verifica, compreso ovviamente, ma questo l'assessore l'aveva anche dichiarato alla stampa, il fatto che il combinato disposto di quanto tecnicamente sarà installato sarà frutto di valutazione di sede tecnico-scientifica. Cioè noi non andremo soltanto ad una verifica in punta di diritto, andremo anche ad un approfondimento di carattere tecnico-scientifico, che è quello che ci impegniamo a fare e che ribadiamo in questa sede. Mi pare che... prego. Va bene, è registrato a verbale. Grazie. Consigliere Menin, che ha diritto a...
Allora, volevo prendere spunto da quello che appena detto il sindaco, che nell'incontro in cui avevamo avuto, che ci ha comunicato che non riuscivano a risponderci entro i tempi, che non in maniera lacunosa, ma in maniera chiara ed approfondita, visto che qualcuno di noi ha delle competenze in materia, era stato espressamente chiesto una valutazione da parte dell'azienda di fornirci la sommatoria dei campi elettromagnetici che gravano sullo di vecchio. Punto primo. Punto secondo, volevamo chiedere, che abbiamo appreso questa mattina, che nelle vicinanze del cimitero è stata posizionata un'antenna. Volevamo sapere di che cosa si tratta. Grazie.
Io non lo dico.
Volevamo capire quello che intendeva dire il consigliere Menin.
Sono apparse delle immagini, qualcuno ha visto dei lavori su un'antenna. È un'antenna già esistente, quindi quella vicino alla discarica? Perché non ho avuto modo di verificare di passare.
È stato affermato che è stata posata un'antenna, ma mi risulta che sia la richiesta di Vodafone di accedere all'antenna che esiste da circa 20 anni per fare la manutenzione. Però se addirittura è già diventata una nuova antenna, nel senso che a me risulta che Vodafone nei giorni scorsi abbia fatto richiesta di accedere, sapete che sulla loro antenna si trova all'interno della piazzola ecologica, abbia fatto richiesta di accedere all'antenna per la manutenzione. Ovviamente non esiste nessun contratto in essere, non esiste nessun iter approvato che consenta a chiunque di mettere in piedi una nuova antenna, quindi non è questione di, non so chi possa aver detto che addirittura è comparso un altro manufatto.
Diciamo, infatti volevamo avere solo lumi se fosse una manutenzione ordinaria.
Io non ho visto fisicamente, mi risulta che Vodafone, me l'ha detto il responsabile dell'ufficio tecnico, qualche giorno fa ha fatto richiesta di accesso alla piazzola per la manutenzione.
Verifichiamo di che consistenza si tratta.
Ce l'hai la foto?
Approfondiamo per sicurezza.
Sì, sì. Ho capito, ma posso chiedere? Posso intervenire?
Lascio stare ora.
No, ma l'ordine del giorno chiede altro, di fare un'assemblea prima.
Cioè, lascio aperto. Cioè, io vi
lascio.
Cosa c'entra?
Va bene. Perché abbiamo dissertato sull'argomento che aveva invece una prerogativa di avere tutto aiuta a capire. Io però devo mettere in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare.
Scusi, signor. Prego. Volevo fare all'inizio una relazione in merito all'ordine del giorno, ma oramai si è parlato, se posso almeno lasciarla agli atti. Visto che ormai non ha più senso di esistere perché abbiamo discusso di tutto, grazie.
Diciamo, la consideriamo un intervento scritto. Allora, siccome lo spirito è quello di aderire ad un approfondimento complessivo di che cosa significa la realizzazione di questo impianto, perché questo è l'oggetto che abbiamo discusso, io credo che al di là dei considerata che avevo e che sono spariti, potremmo votare il dispositivo che parla, da ricordato che fino alla fine, dove appunto si parla di una ricognizione complessiva, dove possiamo essere anche inclusivi rispetto appunto a una verifica da condurre a tutto campo, e quindi dare un voto favorevole, come dire, che includa questo tipo di ricognizione prima di prendere qualsiasi decisione operativa. Prego.
Ma infatti il merito dell'ordine del giorno a parte il premesso che considerato che era proprio il riuscire a indire un'assemblea pubblica per poterne parlare con la cittadinanza. Poi tutte le altre domande possono essere inerenti, ma entrando in merito all'ordine del giorno chiediamo una cosa, di indire l'assemblea pubblica, quindi cioè, che adesso non si può fare come specificato anche nell'ordine del giorno per i problemi del Covid-19, ma quando possibile di poterla indire, ovviamente prima dell'installazione se possibile, o comunque in fase di verifica di ARPA e degli enti di tutto l'iter.
Consigliere Pizzi, voleva aggiungere qualcosa? Va bene, grazie. Possiamo mettere quindi in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Approvato all'unanimità. Grazie. Grazie, con un po' di fatica ci siamo sperimentati anche in questa modalità, speriamo di migliorare, soprattutto di farlo in presenza, magari con tutti i dispositivi garantiti, perché sicuramente il nostro lavoro riesce meglio ed è meno faticoso per tutti. Ringrazio anche tutti quelli che tecnicamente ci hanno assistito, perché il risultato che abbiamo ottenuto in questa condizione era forse il migliore possibile che si potesse ottenere. Grazie. Grazie a tutti, buon rientro. Alla prossima.